Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Good evening, Polly. Benvenuti alla puntata numero 13 del Dance World. Io sono sempre Dan e qui con me c'è Valentina.
Buongiorno, buongiorno Dan.
Buongiorno, bene, vedo questa puntata, ti vedo allegra, non
sì,
so perché.
Sì, sì, sono emozionata.
Sì, così.
Anche se devo dire che il nostro tecnico ha placato la mia emozione perché oggi c'ha una depressione,
incredibile,
Dan, addosso, tremenda proprio. Smorza a tutti, cioè, tutta l'euforia.
Ma veramente.
Salutiamolo, che tutte le volte non lo salutiamo.
E ciao Rosario, da parte tecnica di là, bene, bene, ci siamo, siamo tutti. Sì, perché questa puntata è interamente dedicata a Nirvana.
Sì!
Finalmente parliamo della cosa che piace a te.
Esatto.
Ecco. Bene, quindi parleremo di Nirvana, del mito di Kurt Cobain, e poi avremo il nostro solito news, alcuni live vicini e lontani di questa settimana e poi...
Non lontanissimi però, eh. No, non vi spediamo.
No, no, no,
Cile,
beh, fino a Milano. Sì.
Milano,
comunque,
vabbè.
Comunque bene, iniziamo subito la puntata e prima di parlare poi anche cosa parleremo la prossima settimana, che sarà l'ultimo argomento di questo.
Esatto.
E iniziamo subito per lanciarvi in tema Nirvana con il primo pezzo di questa puntata, che è About a Girl.
Tutto tu nel dettaglio, perché siamo pronti per la nostra School of Rock parte 1.
Sì, esatto, ma prima di parlare appunto di Nirvana io parlerei più che altro di il genere che hanno creato in Nirvana, no? Perché comunque sono i padri fondatori del grunge.
Esatto.
E quindi parliamo un po' di che cos'è questo genere musicale. Bene, il grunge ci sono varie scuole di pensiero, insomma, che associano alcuni sostengono che sia solo il movimento nato intorno alla città di Seattle, altri invece che sia solamente, cioè che invece sia proprio un vero e proprio genere. Quindi beh, comunque in generale possiamo dire che il grunge è una versione rock molto più grezza, molto potente, con suoni immediati, senza stare a ricercare le finezze,
non proprio puliti,
no? No, assolutamente, insomma. E poi anche diciamo le caratteristiche musicali che del genere sono appunto il fatto che le formazioni in genere hanno dei tri, dei tri,
sì.
Tri si dice?
Tri, sì,
sì, può essere, sì. Bene, comunque formati da chitarra, basso e batteria, e poi il modo di vestirsi che era molto trasandato, strappato, no? Quindi,
ah, sì?
Sì, beh, vedi, pantaloni strappati, camicia messa fuori dai pantaloni, insomma...
Ah, non sapevo che avessero collocato anche l'abbigliamento.
Sì, hanno parlato anche di questo, quindi così, c'è questa finezza. E poi, naturalmente, la ritmica che è molto inusuale perché si usava le sette ottavi, sette ottavi come
si
tempo.
Si andava a tempo, diciamo.
No, un tempo tutto loro, ecco, esatto. Così, comunque. E poi, appunto, il luogo di provenienza che è la città di Seattle.
Sì.
E, in realtà poi ci sono altri sottogeneri del grunge che sono principalmente quattro. Uno è l'heavy metal, stile Alice in Chains, per capirsi. L'altro l'hard rock, simile ai Soundgarden. E poi il post-punk dei Pixies. E il rock targato Pearl Jam, che sono un grandissimo gruppo.
Belli,
anche,
sì, sì, anche, molto, molto bravi.
Sì, infatti. E poi, ma adesso parliamo appunto di Nirvana. Siamo arrivati alla nascita del gruppo. Il gruppo nasce da Berdeen, nello stato di Washington, nel 1987, con Kurt Cobain alla chitarra, Chris Novoselic al basso e Aaron Borchardt alla batteria. All'inizio c'era lui, appunto,
esatto.
E poi i batteristi sono cambiati. Arriverà quello che piace a me, ma dopo.
Esatto.
E il nome venne scelto da Kurt perché appunto voleva essere un po' diverso dai gruppi punk che mettevano nomi violenti, nomi squallidi, capito? E allora cercavano e hanno cercato con questo nome di dare un nome, insomma, Nirvana, bello,
sì,
no?
Più, esatto,
insomma,
che più. Richiama un po' la Nirvana che raggiunge.
Esatto, esatto. E quindi esce il loro primo demo il 23 gennaio dell'88, registrato a Seattle, che gli costa $152, quindi era come produzione è andata bene,
sì,
ha speso
sì.
poco. E poi nell'89 appunto verrà registrato il loro primo CD, che si intitola Bleach, che appunto il nome nasce da una campagna contro l'AIDS, in cui appunto si invitavano i tossicodipendenti a lavare l'ago delle siringhe con la candeggina, appunto, bleach, e quindi c'è stata questa idea.
Cioè, non è che uno dice antidrogare, mi raccomando, prima lava l'ago.
Lava l'ago, giustamente.
<Attenzione.
no? ride> Certo. E comunque a Bleach segue un tour in USA, in Europa, e Kurt subito mostra che è veramente un animale da palco, una persona di tutto, insomma, molto carisma, esatto. E poi nel 91 esce l'album, forse il capolavoro di Nirvana, che gli permise anche di vincere ben 10 dischi di platino, 15 milioni di copie vendute, e con l'arrivo di David Grohl alla batteria, che è l'attuale cantante dei Foo Fighters, per chi non sapesse, cantante, chitarrista, insomma,
sì,
musicista completo, poi una persona che a me piace molto. E poi questo album, appunto, che ha venduto moltissimo, seguiranno altri due album ufficiali, che sono In Utero e il famosissimo Unplugged in New York.
Bellissimo.
Di cui proporremo anche un pezzo dopo. E cosa possiamo dire? Che poi, insomma, nonostante questo successo incredibile in così pochi album, perché comunque la storia di Nirvana era chiusa in pochi
anni,
in soli 5 anni, arriva appunto la malgurata morte di Kurt Cobain. Io ne parlo solo così, ma tu dopo ci darai tutte le retroscena di questa morte. Comunque l'8 aprile 94 viene trovato morto nella sua casa, appunto, con la testa spappolata da un colpo di fucile,
per un presunto suicidio.
Ma dopo ci dirai anche quali sono i retroscena belli pepati riguardo a questa storia, perché comunque tutto orbita anche intorno a sua moglie, giusto?
Maledetta, aggiungerei.
Maledetta moglie di Kurt Cobain. Bene, adesso prima di passare alle nostre news, vi lanciamo un pezzo tratto appunto da Nevermind, Lithium.
I'm so happy 'cause today found my friends. In my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. So lonely, that's okay, shake my head.
so horny. That's okay, my will is good. Yeah, 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 yeah. I like it. I'm not gonna crack. I miss you. I'm not gonna crack. I love you. I'm not gonna crack. I killed you. I'm not gonna crack. I like you. I'm not gonna crack. I miss you. I'm not gonna crack. I love you. I'm not gonna crack. I killed you. I'm not gonna crack. So happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Che tiro, però.
Che bello.
Sì, 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 sì. Questi pezzi poi erano in tre, ma comunque le note erano giuste, voglio sì. dire, cioè il tiro c'è sempre stato. Quello sì, sì, sì. è mai stato in discussione. Bene, Vale, vai tu con la prima news.
Vado, allora, torna The Boss. L'avevamo lasciato, sì, nel 2007 con l'uscita di Magic.
Lasciato, io l'ho visto l'altro giorno in campagna elettorale con Obama.
Ah sì, ah no, io non
sì,
l'ho visto.
Sì, intanto ha vinto Obama, che ci esatto. segue sempre in trasmissione, in realtà no, sì. ma lo salutiamo.
Ma
onestamente non me ne frega, cioè la politica poi a me, comunque vabbè,
no.
Sono contento che ci
contenta.
Sia stato un cambiamento, perché le rivoluzioni portano sempre qualcosa.
Oh, bravo Dani.
Bene, vai, torniamo a The Boss.
Ok, torniamo a The Boss, che appunto dicevo, l'avevamo lasciato con Magic, l'album uscito nel 2007, e che pare stia scrivendo un altro album in uscita nel 2009, quindi forse era anche già quasi concluso. Adesso è terminato il tour appunto di Magic, il tour mondiale, e quindi aspettiamo nuove.
Sì. Sì, bene, molto bene, questa è una bella notizia. Passiamo invece a un'altra notizia un po' più di carattere, diciamo, per gli amanti del metal e soprattutto per i fan degli Halloween, perché l'ex cantante degli Halloween, Michael Kiske, sta per incidere il nuovo disco dei Place Vendôme. Per chi si fosse perso il primo, che si intitola appunto Place Vendôme, ve lo consiglio perché è molto bello. Adesso sta incidendo il secondo album di Place Vendôme, in cui il titolo non l'ho trovato, ma forse non è ancora noto. Pare che il produttore sarà Dennis Ward, produttore che comunque ha già avuto
diversi riconoscimenti.
Sì, comunque un buon produttore. Okay. Quindi già il primo era buono, speriamo che il secondo.
Speriamo, va bene.
Bene, adesso lanciamo un pezzo che ho scelto io, Vale, perché gli altri li ho scelti te, perché tu sei la fan numero uno di Nirvana, esatto. questa puntata, che è un pezzo che io mi ricordo quando, insomma, alle superiori andavo in discoteca a pogare con gli amici, al Faster, e c'era sempre questa canzone che io adoravo, e vi lancio subito Smell Like Teen Spirit. We'll be right back. eccoci tornati. Che bello, cioè lo so, te volare sì che non piace, ma a me mi ricorda quando...
Ma a me non è che non piaccia questa canzone, però effettivamente era più sputtanata di Nirvana, era più quello che l'avevo scelta.
Sì, effettivamente non è di nicchia, però a me piace. Cioè,
bella, bella.
Bene, Vale, vai tu che hai una news sui Guns.
Esatto, che tra l'altro abbiamo lasciato la settimana scorsa, giusto?
Sì, mi mancano già, guarda, è incredibile.
Allora, è uscita la versione aggiornata del libro su Guns N' Roses, si chiama The True. E lo scrittore praticamente cosa ha fatto? Ha raccontato dei Guns N' Roses da fan, ma anche un po' da critico, nel senso che comunque non si è risparmiato sugli argomenti un po' più scottanti, sai, che di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, droghe, insomma, casini vari.
È giusto parlare, cioè dire,
essere obiettivi, insomma.
Infatti, cioè, effettivamente.
Esatto, quindi insomma, se volete trovare questa nuova versione, in libreria adesso è disponibile The Truth.
Bene, bene, bene. Invece ho trovato una news sempre stata in tema metal, perché io mi occupo di quella parte lì, tu dell'altra più soft.
Esatto. Ecco.
Ebbene, comunque c'è sul sito ufficiale dei Labyrinth, gruppo italiano, molto bravi, leggiamo un comunicato abbastanza inquietante, perché dice appunto: vogliamo dire grazie davvero a tutti i nostri fans che ci hanno supportato in questi anni. La band al momento sta discutendo riguardo il futuro, non sappiamo quale sarà il prossimo passo né quando sarà compiuto. Ci scusiamo per questo, ma abbiamo bisogno del vostro supporto più forte che mai, e quindi aspettiamo.
Non lo so, hanno lasciato questo comunicato senza dare
che ne so, vabbè, comunque vabbè. No, a me piacevano molto, ci piacciono ancora, poi vediamo un po' cosa decideranno, speriamo che gli torni la voglia di andare sul palco, gli torni la voglia di andare in studio. Vale, cosa lanciamo adesso?
Sì, lanciamo Rape Me, tratto da In Utero.
Perfetto, vai.
Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. I'm on the own.
Bene, Vale, tocca a te, parlaci tutto ciò che sai su Kurt Cobain.
Ok, respiro, vado.
Vai.
Allora, per capire la personalità di Kurt Cobain dobbiamo partire proprio dalle origini, Daniele. Allora, è nato ad Aberdeen, come hai detto appunto tu prima, nel 67, 20 febbraio del 67, e già questa cittadina ha contribuito un po' a formare il suo carattere un po' introverso, perché era una cittadina medio borghese di taglia legna, sai, i classici bigotti che comunque non sono molto disponibili verso quelli un po' più sensibili,
sì,
no?
Tra virgolette. Certo.
Esatto. Anche se in realtà l'infanzia di Kurt Cobain è stata molto molto felice. L'evento che ha un po' rivoluzionato il tutto, anche nella sua personalità, è stato il divorzio dei suoi genitori. I suoi hanno divorziato e Kurt è stato sbattuto da un parente all'altro, nella roulotte del padre, poi dalla madre, poi la madre ha avuto problemi con suo nuovo compagno, alla fine dai nonni, finché poi a 17 anni si è ritrovato proprio sotto un ponte, nel vero senso della parola, perché i nonni lo hanno cacciato di casa.
Bene, bene. Non è stata proprio l'infanzia che tutti sperano di avere, ecco.
Per lo più Kurt ha sempre avuto problemi di salute, che in realtà sono stati sempre trascurati, perché aveva questo carattere molto così irruento, ostinato, per cui non ci si concentrava sulla sua fragilità fisica, ma in realtà pensa che addirittura gli somministravano dei calmanti da piccolo, per quanto era vivace, e gli davano il Ritalin, che è praticamente una specie di sedativo, no? Una cosa del genere. E per lo più col tempo gli sono stati diagnosticati bronchiti, scoliosi, infatti i problemi fisici li ha portati fino alla morte. Insomma, tutti sanno che quando cantava lui aveva dei fortissimi bruciori di stomaco, infatti la sua voce rauca spesso non era dovuta appunto alle corde vocali, ma bensì proprio al dolore lancinante che lui aveva.
Bene,
durante,
cioè, male, mi dispiace però.
Esatto. Comunque si arrangia con dei lavoretti, ma finalmente si libera di Aberdeen e si trasferisce ad Olympia, che in realtà era soltanto a 60 km di distanza, ma il fatto di essere lontano dalla sua città natale fa sì che Kurt si rilassi e quindi abbia la sua vera e propria liberazione letteraria e spirituale. Infatti qui inizia a provare seriamente con Nirvana ed esce appunto il primo album, che era Bleach. In realtà, vabbè, subito ovviamente dopo Nevermind Kurt diventa un simbolo generazionale, per lo più della generazione di Seattle, ma in realtà fuori dal palco, era una persona molto introversa e malinconica, ma nessuno si rendeva conto di questo, nessuno si rendeva conto del fatto che tutto il clamore che c'era fuori, gli eventi che succedevano fuori dal palco, dentro di lui avevano una risonanza enorme ed erano proprio delle vere e proprie cannonate, diciamo.
Sì, certo, perché poi con un carattere come il suo è veramente difficile, insomma, passare inosservato davanti a ciò che accadeva.
Esatto, per lo più era un circolo vizioso, perché più lui cercava di nascondersi un po' nei suoi angoli bui, e più Nirvana erano sotto luci dei riflettori sempre. Ma...
E anche la legge di Murphy che entra in gioco.
Esatto. Ma insomma, non piove, ma cioè piove sempre sul bagnato, e calla, arriva Carne Love.
Oh!
Che io proprio, guarda, non la sopporto.
E gnocca, ma mi sa di quella gnocca stronza, più che altro.
Ma secondo me non è neanche gnocca, però insomma, punti di vista.
Ma
comunque...
Rosario dice che un colpo glielo darebbe. Cioè, adesso forse no, ma allora.
Bah, comunque, si conoscono, lei rimane incinta e nel 92 si sposano alle Hawaii. Lei tra l'altro diventa anche famosa con Le Hall, ma in realtà il primo album, che è quello che è stato di più successo, maggior successo delle Hall, in realtà gli era scritto praticamente quasi tutto Kurt Cobain, però lei ovviamente si è presa i meriti.
Beh, non hanno fatto la separazione dei beni poi.
No. Comunque nel 92 nasce la loro bambina, Frances Bean Cobain. Frances come Frances Farmer, che era un'attrice degli anni 30 che insomma Kurt ammirava molto, e Bean come fagiolo, che era la forma che aveva quando hanno fatto la prima ecografia.
Ah, beh, allora, scusa.
Comunque...
Pensavo che ha sparmato zoo, perché è stata una previsione che poi, vabbè.
Erano un po' così estrosi. Comunque ci sono stati problemi anche con la bambina, perché entrambi erano palesemente tossicodipendenti. Courtney Love continuava a prendere eroina durante la gravidanza, e quindi i servizi sociali hanno tolto loro la bambina da subito, gliel'hanno data dopo un bel po' di tempo. Comunque il rapporto con la moglie era disastroso, Kurt insomma non è che potesse trovare pace e tranquillità con lei, e aveva già tentato il suicidio una volta a Roma per overdose, ma insomma non ce l'aveva fatta, e poi insomma è arrivata la sua fatidica fine nel 94 ad aprile, tra il 5 e il 6, perché il corpo è stato ritrovato l'8,
sì,
ma
sì, infatti,
si diceva che era già morto da
2-3
giorni.
Sì.
Comunque, i motivi del suo abbandono sono riassunti nella sua suicide note, quindi la sua lettera di addio, che tra l'altro è stata riportata nella cerimonia funebre, ma anche lì con la scarsa classe di Carne Love è stata rovinata. E comunque lui appunto ha detto che aveva perso l'entusiasmo nel comporre, ma proprio nel vivere, insomma, non ritrova più la gioia che aveva quando era bambino, ormai da troppo tempo, e quindi non se la sentiva di mentire a se stesso, ma soprattutto ai suoi fan, e quindi ha deciso di mettere fine alla propria vita. Vi consiglio un album che è L'angelo bruciato di David Thompson, che io ho letto, molto carino, è una biografia ma non è molto banale, cioè non è fatta solo di date e di eventi, e soprattutto l'album, l'Unplugged di New York, da cui ci ascoltiamo una versione appunto di Nirvana di una canzone di David Bowie, che è The Man Who Sold the World.
C'è stato un errore mio, scusa Vale.
Sì, no, perché... tranquillo.
No, perché stavo mettendo i tempi tecnici e ho invertito le canzoni. Questa in realtà era All Apologize.
Esatto, sì.
Ci scusiamo con voi, scusateci, colpa mia. Comunque, quella la lanciamo tra poco, ma adesso parliamo. Devo dire qualcosa?
Sì, no, prima di parlare dei live, siccome Carcobain è un personaggio a cui tengo particolarmente, volevo dire una cosa che io penso personalmente. Cioè che, secondo me, lui, rispetto a tutti gli altri maledetti, no, del rock, è stato veramente un simbolo generazionale, però di una generazione quasi atemporale, perché secondo me c'è in tutte le generazioni appunto qualcuno che per degli episodi personali più o meno gravi poi viene definito, etichettato in maniera secondo me molto banale come sensibile, no? sì, hai quella sensibilità che poi ti porta ad essere arrabbiato, violento o anche super euforico in alcune occasioni, ed è una sensibilità che secondo me poi ti porta in quella schiera di coloro tra i quali ci sono coloro che sono i pochi eletti a diventare poi dei grandi, quindi sì, come nel caso di Kurt Cobain.
Esatto, bene, quindi, belle parole, brava.
Grazie.
Bravissima. Bene, invece adesso passiamo alle news, ai live che ho trovato questo fine settimana. Bene, ne abbiamo uno intanto stasera, che è so giovedì, questa sera dalle 22 in avanti al Peocio, non so, c'è il proprietario che sta facendo arrivare un casino di gruppi figli.
Comunque, ci avrai soldi? Chi lo sa?
Non lo so, io comunque vado stasera.
Vabbè,
comunque, io sarò lì perché ci sono i Circus Maximus e i Seventh Wonder, che sono due gruppi che vengono dalla Svezia e sono appunto prog metal, più di due, e in apertura ci saranno i 60-70 Rock Band, di cui abbiamo già parlato diverse volte. Comunque tre gruppi, costa 10 euro e in più c'è di nuovo la lotteria, dato il successo della lotteria che abbiamo lanciato la settimana, questa settimana in palio vale, c'è la chitarra acustica autografata da Greg Howe.
Però,
che è un gran chitarrista, quindi per chiunque lo volesse, un euro rischiate di vincere questa chitarra. Rischiate insomma. Va bene, poi invece abbiamo, spostandoci a Milano, domenica, tutti e due domenica, abbiamo due live, gli Epica e gli Uriah Heep, tutti e due a Milano, uno all'Alcatraz di Epica e gli altri Rolling Stones.
Bene.
Gli Epica non ho trovato il prezzo del biglietto, ma gli Uriah Heep costa 25 euro.
Va bene, dai.
Comunque, chi volesse spostarsi fino a Milano, domenica tutti e due ci sono questi gruppi. Bene,
benissimo.
Lanciamo quella che prima non ho messo per colpa mia, che è appunto The Man Who Sold the World. We'll be right back. eccoci tornati, una canzone bellissima, sì. Unplugged, presa appunto dall'Unplugged di New York.
Che tra l'altro secondo me è uno degli Unplugged registrati da MTV più carini. Insomma,
sì,
più
sì,
belli.
Anche perché poi voglio dire, cioè, con un solo CD o DVD riuscite ad avere quasi tutta la discografia di Nirvana, molto bella, sì.
Bella, sì.
Sì, sì, sì. Bene, sono finiti i nostri 40 minuti settimanali, sì. Vale, è stata una puntata molto emozionante, abbiamo parlato di un gruppo, di una persona che hanno caratterizzato la storia del rock. E comunque la prossima settimana facciamo un passo indietro dal punto di vista temporale, ma parliamo di un altro gruppo che è
grandissimo,
grandioso. Abbiamo parlato anche delle puntate live, ma questa settimana faremo una puntata solo su di loro, e cioè sugli AC/DC.
Oh,
e quindi vi invitiamo a essere qui con noi la prossima settimana, e ringraziamo Rosario della parte tecnica, è anche arrivato Marco, e ci vediamo tra 7 giorni. Ciao a tutti.
Ciao.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito. Fino ad allora, buonanotte.
Go di forte, Wayne.
Go di forte, Garz.
Wayne World, Wayne World. È andato allo totale, geniale.
E fine collegamento.
Picchiamo, 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 picchiamo,